Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi, 13 ottobre. AISEI Peikoglu, sempre la prima, Gianpietro Brazzesco, eccolo qua, super Gianpietro. Allora, vediamo subito che i giornali sono superati la realtà, perché Israele è il giorno degli ostaggi, il titolo del Corriere della Sera, un po' di tutti quanti i giornali, però evidentemente la realtà è che quella che stamattina, puntuali come un orologio svizzero, secondo gli accordi che sono stati chiusi da Donald Trump a mezzogiorno di sabato scorso e da Bibi Netanyahu, da Hamas e con le mediazioni turchi, catarini ed egiziani, beh, insomma, sono tornati a casa prima in una tranche 7 ostaggi, poi altri 13, sono 20 gli ostaggi ancora vivi e gli altri 28, le salme degli altri 28 dovrebbero arrivare oggi pomeriggio. E su questa vicenda e oggi ci sono articoli che raccontano chi sono questi ostaggi che torneranno a casa, anche perché la cosa che mi fa veramente impazzire è che fino ad ora noi abbiamo considerato gli ostaggi, non so, quelli che andavano sulla flottiglia, così si definivano le persone che stavano sulla flottiglia e che venivano trattenute 24/48 ore dall'esercito israeliano nelle carceri israeliane. Questi ostaggi hanno vissuto una situazione pazzesca e vi segnalo che gran parte dei 48 e dei 20 che sono rilasciati oggi sono ragazzini tra i 18 e i 30 anni che erano andati al Nova Festival, cioè a un festival rave dove non immagino che ci fossero dei conservatori, degli anti-musulmani, c'era la gioventù spensierata, certo, ma spesso anche progressista che esiste in Israele, che erano andati a un rave, cioè questi delinquenti di terroristi musulmani, questi delinquenti sono andati a pescare esattamente una cinquantina di persone hanno rapito ad un rave, ma voi vi rendete conto? Peraltro a quel rave hanno ucciso 364 persone e c'era una sfilata di bagni chimici ed erano tutti chiusi, qualcuno si era rifugiato dentro questo bagno chimico e hanno sparato a mitragliate contro i bagni chimici. Immagini. Aspetta un secondo, insomma, vi potete immaginare di che cosa stiamo parlando, ma noi ce ne siamo dimenticati perché quel 7 ottobre, quell'attacco del 7 ottobre è stato dimenticato completamente dal 99% della nostra opinione pubblica. E in realtà, in funzione di questi rilasci che verranno oggi, verranno rilasciati 260 signori che sono nelle carceri israeliane. Però questi signori che sono nelle carceri israeliane, non sono esattamente come gli ostaggi prelevati a Nova Festival, sono persone che hanno messo autobombe, che hanno ucciso, che hanno fatto stragi, che hanno sparato alla testa a un sacerdote greco ortodosso. Poi dopo vengono raccontati come dei romanzieri che scrivono poesie e che lottano per la resistenza, con la stessa identica facilità con la quale noi abbiamo dimenticato il 7 ottobre, questi stanno in galera e nella stessa identica maniera dimentichiamo il fatto che loro abbiano ucciso in maniera mostruosa gente e che vengono rilasciati perché questo è il patto che è stato stipulato per 20, 28, per 20, scusatemi, ostaggi che sono stati prelevati, si restituiscono 260 ergastolani che sono stati arrestati. Io la trovo una cosa pazzesca, anche perché oggi ricorda il Corriere della Casa il caso Shalit, il militare che fu rapito anche lui in ostaggio, preso in ostaggio e rilasciato nel 2011, e fu rilasciato nel 2011 con, non so, una migliaia di ergastolani palestinesi, e tra questi c'era quel mostro di Sinwar, lo stesso che organizzò il 7 di ottobre. Perciò questa idea di rilasciare i prigionieri da parte degli israeliani, insomma, è una cosa che un po' divide. Ad esempio, lo Shin Bet, il servizio segreto che sbagliò nel non interpretare quello che succedeva il 7 ottobre, beh, insomma, lo stesso Shin Bet è contrarissimo al rilascio di questi personaggi. Invece, oggi noi tutti stiamo parlando di Barghouti, che sarebbe il nuovo Mandela. Vabbè, tutte stronzate. Sono tutti Mandela. In realtà, di Mandela ce n'era uno solo e Mandela non si era mai macchiato di assassini e di bombe su civili come fanno loro. lavoro. Secchi tira fuori un punto di vista che oggi è totalmente minoritario, ma straordinario riguardo alla vicenda di questa pace. E dice: ragazzi, questa pace si è semplicemente trovata non per merito solo di Trump, non principalmente di Trump, ma per il fatto che il fronte della guerra israeliana ha vinto su sette fronti diversi. Scusate il gioco di parole. Soltanto l'Italia e la Germania hanno avuto la forza in Europa di resistere alle sirene del riconoscimento dello Stato palestinese, che nella fase in cui ci trovavamo era semplicemente il riconoscimento dello Stato palestinese guidato. E no, Michele De Candia, la bestemmia la vai a dire da qualche altra parte, figurati se io mi rimuovi, aggiungi come mediatore, rimuovi dal commento in diretta, conferma, cioè no, non c'è bisogno. Sul vertice di Sharm el Sheikh invece ci sarà questa grande manifestazione in cui parteciperanno 20 capi di Stato europei, verranno la Meloni, verrà il cancelliere tedesco, verrà Macron, che ha qualche problema perché oggi i giornali ci parlano di questo nuovo governo Le Cornu che non ha nessuna possibilità di avere una maggioranza parlamentare, che è stato fatto da un po' di tecnici per cercare di sopravvivere e portare a scadenza evidentemente la presidenza di Macron, una specie di fantoccio in una Francia che non è governata. Ma comunque ci sarà Macron, ci sarà Merz, ci sarà la Meloni, ci sarà Sanchez, ci sarà anche Mitsotakis, il premier greco. 22 paesi, e tra questi ci sarà anche il rappresentante dell'ONU e Costa in rappresentanza dell'Unione Europea. Insomma, una specie di caravanserraglio in cui forse Panebianco coglie giustamente il senso, dice: qui non è tanto un tema di tregua, ma è come si fa un percorso di pacificazione in cui il punto fondamentale era la ricostruzione evidentemente di Gaza, la possibilità dei palestinesi di avere uno Stato esattamente come era stato previsto nel 47, e soprattutto in questo caso però, signori, rispetto al 47 con egiziani, catarini, giordani, emiratini, che sono tutti ormai nella partita per una pacificazione di quella zona del Medio Oriente. Cioè non esiste più quel sistema che dal 47 fino al 74 ha portato alle guerre arabo-israeliane. Oggi le guerre, gli arabi sostanzialmente da Abramo in poi, cioè dal primo accordo fatto da Trump e Kushner, sono per una pacificazione della zona, che è quello che ovviamente tutti noi ci auguriamo. Mentre si pacificano, si cerca di pacificare, sarà molto più difficile di quanto immaginiate, la storia, anche perché oggi tutti i reportage raccontano le vendette di Hamas a Gaza, perché da una parte se ne vanno via i soldati israeliani e dall'altra ritornano i miliziani toscani, sto leggendo Veneziano Franco che parla delle elezioni in Toscana, ritornano i miliziani di Hamas che compiono esecuzioni per strada, fanno esattamente quello che hanno sempre fatto, cioè controllano quella striscia e le popolazioni di quella striscia in modo totalmente terroristico e ovviamente autocratico. In Italia le cose invece sembrano non pacificarsi. Gattuso ha le sue preoccupazioni, cioè l'allenatore della nazionale, perché domani si tiene la partita Israele-Italia e pare, secondo Libero, che ci sarà un casino pro palla per evitare che si giochi la partita. Poi c'è la vicenda dei sindacati, che ieri sono andati a sfilare ad Assisi, e c'era una grande sfilata per la pace di Assisi con l'Albanese, con la Schlein, con Conte. Insomma, li metti tutti insieme e capisci da che parte stare. E poi e Landini, ovviamente. Dall'altra parte invece un'intervista interessante al sindacato della CISL Sbarra, che dice: ragazzi, ma con questa storia delle manifestazioni, degli scioperi che abbiamo fatto per Gaza, abbiamo perso qualsiasi tipo di riferimento per il vero senso che dovrebbe avere lo sciopero, e abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca. I cortei per Gaza sono stati, secondo di quello che dice Sbarra, pretestuosi, non nel senso, ma nell'utilizzo dell'arma dello sciopero, che i sindacati sanno bene che si deve usare e come quando ce n'è bisogno. Nel frattempo c'è la vicenda straordinaria della Roccella. È una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. La Roccella va dagli ebrei, qua a Roma, non so dove si trova, e dice: guardate, la questione è che noi facciamo queste gite scolastiche ad Auschwitz, che in realtà vengono fatte per dire ai nostri ragazzini: vedete quanto sono cattivi i fascisti e i nazisti. Ovviamente lei pensa che i nazisti e i fascisti siano cattivi, non è che pensa che non lo siano. Quella roba lì non distrugge, anzi, serve a nulla per invogliare invece far capire a questi ragazzini come l'antisemitismo non sia soltanto una vicenda nazista e fascista, posto che i nazisti ne hanno ammazzato qualche milione di ebrei, e quindi sicuramente è una vicenda nazista, ma non solo nazista e fascista. Vi ricordo che in Italia le leggi razziali furono fatte nel 38 e furono una cosa pazzesca e mostruosa, motivo per il quale quando oggi vedo un professore israeliano che viene cacciato dalle università, penso sempre a quelle leggi fascistissime del 38 firmate francamente dal re in una cosa imbarazzante. Però il punto vero è che sulla Rucella si è aperto il cielo, intanto perché la Segre ha ritrovato la parola e ha detto che sono delle dichiarazioni che non può averlo detto. Evidentemente suggerirei alla Segre di sentire bene quello che ha detto la Rucella, perché mi sembra che la Segre sia molto forte negli interventi, soprattutto quando ci sono degli interventi equivocabili a destra, quando vengono a sinistra lasciamo perdere. È stata definita dall'albanese una cosa che mi vergogno soltanto a pensarlo, ma nei confronti di chiunque. Però la Segre interviene, è benissimo, fa bene intervenire, è molto selettiva quando interviene la Segre, quindi anche no. La Schlein invece non è selettiva quando dice dichiarazioni inqualificabili. C'è un piccolo problema, che la Schlein può dire che siano dichiarazioni inqualificabili, ma lì in quella platea di ebrei c'era Riccardo Pacifici, ex presidente della comunità ebraica romana, un signore che qualche cosa l'ha pagato in termini di sangue proprio per gli attentati alle sinagoga, e sa che cos'è sul sangue della sua pelle, un po' come la Segre, senza aver essendo un quarantenne, cinquantenne, non è andato in un campo di concentramento, ma sulla sua carne viva ha visto l'odio nei confronti degli ebrei dopo l'attentato della sinagoga a Roma, che vi ricorderete. Beh, insomma, e questo Riccardo Pacifici dice che senso a parlare di Auschwitz e i nostri studenti li portiamo nella cittadella Auschwitz e poi tornano e manifestano con delle frasi terribili come quelle che ho sentito questi giovani studenti ignoranti nelle nostre manifestazioni. Perché il punto è questo, quello che era banalmente far vedere: si fanno degli stanchi riti e negli stanchi riti non si mette la sostanza, cioè Auschwitz è il simbolo dell'odio contro gli ebrei. Quel simbolo dell'odio contro gli ebrei nasce molto da lontano, i nazisti lo mettono in perfetta esecuzione e uccidono milioni di ebrei, gli italiani, come spesso avviene, lo fanno in maniera, diciamo, cialtrona, ma altrettanto grave, perché le leggi razziali quella roba sono. Ma il punto sostanziale è che l'antisemitismo, oddio, questo qua deve rompere i coglioni, aspettate che elimino e blocco un utente che sta qua a rompere le cose. E la Rucella si è semplicemente detto: guardate, li avete mandati a Auschwitz per dire che la destra faceva schifo, adesso sintetizzo. Ha perfettamente ragione, tant'è che poi si è visto che il popolo più antisemita oggi è nelle frange di sinistra della città, delle cittadinanze italiane. E quando la Schlein parla di dichiarazioni inqualificabili e sente il suo candidato alla regione Puglia, che si chiama Antonio De Caro, cantare insieme a quegli studenti che magari li hanno portati in gita Auschwitz dal fiume al mare, cioè cancelliamo lo Stato di Israele, ha sentito dire questa cosa, quando fa le manifestazioni in cui ci sono le bandiere di Hamas, quando il suo capo di gabinetto, che si chiama Leccese, che fa il sindaco di Bari, dà la cittadinanza onoraria all'albanese che dice quelle cose che dice, che sono inqualificabili. Beh, insomma, devo dirvi la verità, che la Schlein guardasse meglio a casa sua che la Rucella. Ultime due cose che vi segnalo, questa roba sui conti pubblici, vi devo far vedere una tabella del Corriere della Sera che vi dà l'idea di come noi siamo dei morti. Ma noi occidentali siamo dei morti, e hanno ragione ad occuparci, hanno ragione, e quello che avverrà, gli africani, che oggi sono 1,5 miliardi, diventeranno 3 miliardi e ci cancelleranno, perché la situazione del nostro paese, che siamo tanto contenti, non deriva dalla Meloni, deriva ormai dalla situazione in cui ci troviamo, e che noi produciamo 1938 miliardi di reddito, cioè di PIL, 1938 miliardi. Sapete quant'è la spesa pubblica netta annua? 1109. Cioè, tutta l'Italia, voi che lavorate, gli avvocati, i commercialisti, gli imprenditori, le cameriere, anche le puttane, anche le puttane, perché c'è un pezzo del PIL che è il sommerso che viene messo in maniera figurata nel PIL. Tutti questi signori messi insieme producono 1938 miliardi, producono e quindi ci sono redditi per 1938 miliardi. Sapete quanto spende, quanto di questi soldi sono spesi dal pubblico? 1109. Ma vaffanculo! Se voi non capite che dobbiamo essere iperliberisti, anzi basta con questo, dobbiamo essere solo liberisti. 1938 prodotto dai privati, 1109 speso in qualche maniera dal pubblico. Avete rotto i coglioni e poi non funziona la giustizia, e diciamo che non funziona la sanità, e diciamo che non funziona l'educazione, e diciamo che non funziona la sicurezza. Ma come cazzo è possibile? Spendiamo 1109 miliardi. Sapete com'è possibile? È possibile che tutto quello che viene fatto dal pubblico viene fatto in maniera molto meno efficiente di quanto fa il privato. Siamo fottuti! Poi certo, poi siamo contentissimi perché in realtà quest'anno avremo uno sbilancio tra quanto incassiamo di tasse e quanto paghiamo di spesa quest'anno di 74 miliardi, 74 miliardi. E siamo i migliori d'Europa! Grazie alla Meloni, siamo i migliori d'Europa, abbiamo il deficit migliore d'Europa perché è al 3,4%. Cioè, noi abbiamo, nonostante che spendiamo tutti questi soldi, nonostante che tassiamo un botto, spendiamo più di quello che ricaviamo e abbiamo un debito di 3 mila miliardi. Quindi produciamo 1900, spendiamo 1100 coi soldi pubblici e abbiamo un debito di 3 mila miliardi. Se fossi una famiglia sarebbe fallita e li prenderesti anche a calci nel culo quella famiglia. Ultima cosa, intervista a Lula, Ignazio De Silva, il comunismo fatto in persona, perché viene qui a parlare alla FAO della fame nel mondo, eccetera. E il problema di Lula De Silva è che la mette così, cioè gli stati spendono in armi e non in cibo. È una bella idea, molto bellissima, fantastica. Chi è che può pensare che sia più giusto spendere in armi che cibo? Nessuno di noi. Il problema è un altro, è che a spendere in armi sono esattamente le popolazioni che quei soldi ce l'hanno e mangiano. Il punto sostanziale, sapete qual è? Il punto sostanziale è che non è la differenza tra spendere in armi e non spendere in armi. Il punto è che il Venezuela e il Brasile, che sono due bei paesi, belli, ricchi, pieni di risorse naturali, quattrini, persone giovani, non stanno in gran forma esattamente perché vengono governati da dei comunisti di merda. Lo vogliamo dire? O non lo possiamo dire? Sì, vengono governati da dei comunisti di merda. Perché non esiste al mondo, noi ci ricordiamo cos'era Caracas. Caracas era il posto dove gli italiani andavano ed emigravano in Venezuela, perché in Venezuela c'aveva tutto quello che volevamo e noi eravamo un paese di straccioni. Noi siamo diventati il settimo paese più ricco del mondo. Il Venezuela oggi c'ha Maduro e dobbiamo dare il Nobel a una signora imprenditrice, trumpista, e che si deve nascondere perché Maduro la vuole uccidere. Beh, insomma, questo forse sarebbe un po' un problema nel Sud America. Non le minchiate di cui parlano loro. Vengono sfruttati dagli USA, altro che sì, vabbè. Ci vediamo, Nicola. Nel mondo uno stato totalmente liberale da prendere esempio? Boh, non saprei cosa dire. Ci vediamo questa sera alle 19:30 e poi ci vediamo stasera alle 20, alle 21:30, sempre su Quarta Repubblica. Ciao.